Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, ci siamo, quanto alla cronaca della giornata economico-finanziaria, ve l'hanno già anticipata in buona parte i nostri GR24, ci siamo, dicevo, perché i tassi di interesse in Europa, nell'area euro, non venivano tagliati dal settembre del 2019 e soprattutto l'ultima azione della Banca Centrale Europea era stata a settembre del 2023 con l'ennesimo rialzo di tassi di interesse, quello che ha portato ad aumentare complessivamente del 4,5%, quindi 450 punti base, i tassi di interesse. E da settembre del 2023 adesso vi erano stati 9 mesi di tassi invariati. Il taglio è quello atteso di un quarto di punto, quindi dal 4,50 al 4,25% il tasso di riferimento, quello che viene utilizzata. C'è stato un solo governatore contrario, però attenzione, perché ci sono state riviste al rialzo le previsioni sull'inflazione e la Banca Centrale ha detto in maniera molto esplicita dopo che questo non vuol dire un inizio di tagli lineari ai tassi di interesse. Non è, ha detto Christine Lagarde, l'inizio di una discesa lineare dei tassi. Cosa vuol dire? Che ha frenato su chi si attende un quarto di punto adesso, poi un altro quarto, c'è chi lo ipotizza addirittura a luglio e poi o magari a settembre. Perché vuole tenersi le mani libere, perché ha visto che l'inflazione dell'euro risalire al 2,6% a maggio contro il 2,4% di aprile. Per quello che riguarda invece i prossimi mesi, la Banca Centrale Europea si attende un andamento, diciamo, sostanzialmente di un'inflazione ancora non completamente ricondotta all'interno del 2%, ma nello specifico per quello che riguarda il PIL, la crescita economica, c'è stato un miglioramento della stima dell'area euro, 0,9% nel 2024, dallo 0,6%. Per il 2025 la crescita è stimata all'1,4%. Tra l'altro questo avviene nel giorno, ed è l'altro tema che affronteremo, in cui l'Istat ha detto sostanzialmente che da un lato in Italia la prospettiva è di un'inflazione in linea con l'obiettivo della Banca Centrale Europea, ma la stessa Istat ci ha detto che quest'anno la stima sulla crescita è all'1%, e questo è l'altro tema che affronteremo, perché al di là dei tassi di interesse, che portano un beneficio chiaramente anche sul fronte dei mutui, poi vi arriveremo alle stime diffuse da, per esempio, dalla Fabi, ci sono altre due notizie importanti oggi. Una riguarda la stima dell'Istat sulla crescita del PIL. Quest'anno all'1% e all'1,1% nel 2025. Perché è importante? Perché sostanzialmente questo è l'obiettivo che si è dato il governo nel nuovo documento economico-finanziario. Quindi l'Istat dice, ed è il primo istituto, perché la Banca Centrale la stima ancora allo 0,6-0,7, dice attenzione, Può essere l'Italia, prevediamo che cresca all'1%, e già sarebbe qualcosa, lo dico perché altri istituti hanno stimato la crescita allo 0,7-0,9. L'Istat non indica, diciamo, nel documento le prospettive per l'economia italiana, un elemento fondamentale, nel senso che da un lato sarebbe, questa crescita del PIL viene sostenuta dal contributo sia della domanda interna che della domanda esterna, più 0,7% entrambi. Le scorte invece ancora negative. L'anno prossimo la crescita dovrebbe essere trainata soprattutto dalla domanda interna. Nel documento economico finanziario ricordo che appunto la stima è dell'1%. L'occupazione è vista crescere e anche moderatamente il trend la tendenza dei consumi. Perché lo dico? Perché qui nasce un po' un rebus, nel senso che noi abbiamo visto una produzione industriale, ne abbiamo parlato molte volte, in calo. A marzo ha fatto meno 3,5%, Federmeccanica, l'abbiamo avuto ospite due giorni fa, ha registrato nel primo trimestre una produzione da metà meccanica del 4% in calo. Quindi non vedo in questo momento, e anche il PMI manifatturiero, quindi le indicazioni che arrivano dai responsabili acquisti, a maggio è sceso sotto i 50 punti stabilmente, quindi sotto il livello di espansione economica. Quindi le indicazioni che arrivano dalla manifattura non sono positive rispetto a un anno fa, e le indicazioni che arrivano sul fronte dei consumi nemmeno. Allora io non capisco, per carità, magari le esportazioni. Perché lo dico? Perché il dato di oggi sulle vendite a dettaglio, pur in qualche modo depurato dall'effetto distorsivo della Pasqua, che cadeva in maniera differente l'anno scorso, beh, è un calo del 3,3% sull'anno, nel mese. Scusatemi, le vendite a dettaglio meno 3,3%, sì, sull'anno precedente meno 0,3%. Sul mese precedente. Ora il calo è sia in valore che in volume, quindi c'è sia un calo di quanto abbiamo acquistato, ma anche il valore di quanto acquistato, mentre abbiamo visto per mesi con l'inflazione calava il volume, aumentava il valore, compravi meno, lo pagavi di più. Sono in calo le vendite dei beni alimentari, e mentre i beni non alimentari hanno un aumento contenuto. È vero che c'è appunto la diversa collocazione della Pasqua, che nell'anno in corso è caduta a fine marzo, nel 2023 ha avuto luogo ad aprile, però anche al netto della Pasqua si nota comunque una debolezza dei consumi. Quindi la domanda che ci porremo è: da dove arriverà questa crescita, che siamo ben contenti che arrivi, dell'1% per quello che riguarda la stima dell'Istat? 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Qualcuno è già critico sulla Banca Centrale Europea, dice vabbè, dopo 10 rialzi festeggiate per un ribasso. Vabbè, ho capito, intanto era 10 rialzi, poi da settembre, cioè da 9 mesi a questa parte, la Banca Centrale Europea non si era più mossa, tenendoli a livello più alto da quando esiste l'euro, dalla storia dell'euro mai si era arrivati a tassi di interesse del 4,5%. Però bisognerà capire più che altro la tendenza. Ho visto molto 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 prudenza nella, diciamo, nelle dichiarazioni di Christine Lagarde. tanti messaggi anche su come impatterà il calo sui mutui. Guardate, poi ognuno deve farsi il conto col suo di mutuo. I fissi e i mutui a tasso fisso già si sono mossi, come ha spiegato Stefano Barrese di Intesa San Paolo la settimana scorsa ai nostri microfoni. I mutui a tasso variabile si muoveranno adesso, chiaramente, perché sono calcolati in maniera leggermente diversa. Però vi dico quella che è la prima stima della FABI, quindi uno dei principali sindacati del mondo bancario: i tassi sui mutui sono già al 3,70% rispetto al 5% medio del 2023 e dovrebbero calare al 3,45%. La FABI ha fatto una stima: nel caso di un prestito per una casa, un mutuo a 25 anni da 200.000 euro, il risparmio complessivo dovrebbe essere di quasi 62.000 euro, un meno 17%. I tassi poi sul credito consumo sono scesi all'8,93% dopo che avevano toccato più del 14%, e potrebbero calare ancora all'8,5%. Vuol dire che un'automobile da 25.000 euro comprata interamente a rate con un finanziamento di 10 anni costerà quasi 11.000 euro in meno, meno 22% rispetto al 2023. Cioè, il risparmio è un calcolo: se tu accendessi il mutuo adesso o lo avessi acceso nel 2023, risparmi complessivamente nei 25 anni a 200.000 euro, risparmi 62.000 euro, e se tu avessi comprato un'auto l'anno scorso oppure adesso con un finanziamento a 10 anni, con i tassi dell'anno scorso rispetto ai tassi di adesso, adesso è un risparmio di circa 11.000 euro. Segnalo che a questo proposito, ma poi ne parleremo più avanti, Standard & Poor's sostiene che, immaginando che si allini l'inflazione agli obiettivi della Banca Centrale Europea e che la crescita raggiunga il suo potenziale entro la metà dell'anno prossimo, è probabile che la Banca Centrale Europea limiti i tagli di tassi a non più di uno per trimestre fino al terzo trimestre del 2025, arrivando fino al 2,5% nel totale, e si spinge a dire probabile un taglio dei tassi della Banca Centrale Europea a trimestre. Quindi, se questo mi dà tanto, il prossimo trimestre di cui parleremo sarà, diciamo, settembre in poi. Andiamo con le borse. Come hanno reagito le borse? Beh, devo dire tutto complessivamente bene, non in maniera esaltante. Per quello che riguarda Milano, il rialzo è dell'1%, per quello che riguarda Parigi di mezzo punto percentuale, Francoforte più 0,40%, Standard & Poor's invariato, Nasdaq invariato, ma lì chiaramente la BCE non c'entra. Euro su dollaro era un taglio ampiamente atteso, e infatti l'euro su dollaro non si muove, 1,0881. Faccio notare che però ieri in serata Wall Street, nello specifico lo Standard & Poor's, ha toccato un nuovo record, trainato soprattutto da Nvidia, l'abbiamo detto, ha toccato i 3.000 miliardi di capitalizzazione, quello che ormai è un colosso nella produzione dei semiconduttori, dei microchip di nuova generazione, quelli che servono per l'intelligenza artificiale. Ieri ha fatto un altro più quasi 5%, è la terza al mondo a superare i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Qualcuno mi diceva niente festeggiamenti in borsa, ripeto, era ampiamente scontato, è almeno 2 settimane che lo diamo, cioè la vera notizia sarebbe stata se la BCE non avesse tagliato i tassi di interesse. Comunque, molto bene Iveco oggi, più 4,5%, ci sono indiscrezioni di stampa di un interesse da parte di Leonardo per la parte di difesa di Iveco. Fineco Bank più 2,80%. Allora, perché vanno bene le banche se vengono tagliati i tassi? E questo già è un primo commento a quello che ha detto che ha detto Christine Lagarde, perché avendo frenato su nuovi tagli e avendo frenato anche in maniera diciamo, è un percorso, dovremmo fare analisi e passaggi, e avendo escluso che sia l'inizio di un taglio lineare, le banche tutto sommato festeggiano, perché davano per scontato questo taglio che a loro non fa bene, perché con gli alti tassi di interesse abbiamo visto dove sono arrivati gli utili di tutte le banche, non solo di quelle italiane. Però questo lo davano per scontato, hanno visto una Lagarde molto molto prudente sui prossimi tagli e respirano paradossalmente. Se lei avesse detto questo all'inizio dei tagli lineari avremmo visto un altro film, tant'è che BPER guadagna il 2,70, Unicredit più 2,5, Monte dei Paschi più 2,1, BPM più 2, Intesa San Paolo più 1,90%, Popolare di Sondrio più 1,60%. Tra i non bancari e oltre ai Iveco segnalo anche Steam Electronics più 2,30%, e poi Fineco sale perché va molto bene la raccolta, ha dato i dati sulla raccolta di maggio a quasi 1.946 milioni di raccolta con i clienti che hanno superato il 1.600.000. Invece il fatto che non verranno tagliati, o meglio che sia stata molto prudente sui tagli futuri di tassi di interesse, impatta in negativo su alcuni titoli, soprattutto sulle utilities. Magari il mercato si aspettava qualcosa in più ed era pronto a comprare lì, invece è andato a vendere. Ergmen 1,80, devo dire Snam meno 0,70, Italgas mezzo punto di calo, Terna mezzo punto di calo anch'essa, Enel meno 0,34%, poi c'è Poste meno 1,30, Nexi meno 1,5. Andiamo con le altre notizie in breve. In Norvegia è stato scoperto il più grande giacimento di terre rare d'Europa. È collocato a Fensveltet e conterrebbe 8,8 milioni di tonnellate di ossidi totali di terre rare, essenziali per tutta la transizione verso la tecnologia verde, più del giacimento di Kiruna in Svezia, dove la quantità è stimata tra 1 e 2 milioni di tonnellate. Speriamo, perché è sempre meglio avere, diciamo, le terre rare vicine in paesi amici, Svezia, Norvegia, che dover dipendere dalla Cina. Petrolio in leggero rialzo a $79 Brent, a $75 il WTI, è proseguito anche ieri il calo dei prezzi alla pompa, 1,859 la benzina in modalità self-service, e il gasolio invece 1,708 euro. Il gas è a €33 megawattora ad Amsterdam, un anno fa era 41, e l'elettricità oggi è a €106 e un anno fa il PUN era €90. Allora, sulle rinnovabili, il fondo, il via libera alle rinnovabili, il fondo che vorrà dire 8 miliardi nei prossimi anni, via libera dell'Europa, gli aiuti di Stato sulle rinnovabili, anche perché l'Unione Europea ha dato via libera in realtà su un progetto molto più ampio, da qui a 20 anni, a 35 miliardi di aiuti di Stato. Arriveranno i soldi soprattutto dalla bolletta, anche se il ministro Pichetto Frattini ha detto: guardate, l'investimento va fatto, è inevitabile, ma non vi sarà una stangata sulle bollette, saranno aiuti e verranno pagati in parte con le bollette, ma che siano oneri di sistema, fondi pubblici finanziati con le tasse poco cambia. Si tratta di aiuti di Stato per l'industria che cambia e si riconverte. Dall'altro c'è una mobilitazione in Sardegna di nuovo contro le energie rinnovabili e quello che viene chiamato l'assalto delle multinazionali sul territorio sardo. Nel frattempo però è ripartito, diciamo così, il dialogo Roma-Cagliari dopo gli scontri anche duri con la governatrice Todde contro la prima bozza di decreto sulle aree idonee filtrata la scorsa settimana da Palazzo Chigi. Le trattative sono andate avanti in questi giorni, le eccezioni le ha sollevate la Sardegna ma anche un'altra decina di regioni, soprattutto del sud. I due nodi riguardano adesso la possibilità per le regioni di decidere delle richieste di autorizzazione avviate ma non ancora autorizzate, la quota di eolico offshore che la Sardegna vorrebbe che fosse ricompresa in quella aspettante delle regioni, non solo per il 40% come ipotizzato dalla prima bozza ministeriale. Andiamo su meteo, pubblicità e poi qualche altra notizia in breve, poi iniziamo a affrontare i due temi, cioè vendita al dettaglio in calo, consumi in calo anche in valore al netto della Pasqua, però l'ISTAT che prevede un'economia in crescita quest'anno dell'1%, quindi identica alla previsione del governo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Us. 17:32 minuti, prima di arrivare ai due primi temi economici, quindi previsioni Istat e consumi vendita al dettaglio, qualche notizia in breve ma importante. Allora, ci sono state varie dichiarazioni oggi di Olivier Françoise, che è il CEO di Fiat e è responsabile numero di Fiat a livello globale del marketing di Stellantis. Ha detto che il 70% delle Fiat vendute in Italia sono prodotte all'interno dell'Italia e una Fiat su tre venduta al mondo è prodotta in Italia. Questo nel ricordare il ruolo strategico di Mirafiori, dove verrà prodotta la nuova Fiat 500 ibrida e che affiancherà la Fiat 500 e quindi tutta la batteria già progettata e ingegnerizzata a Mirafiori. Ci sarà poi la Fiat 500 e Mirafiori, vabbè, e sono iniziate le esportazioni anche negli Stati Uniti. Questo per quello che riguarda l'impegno di Fiat. Poi andiamo a notizie che riguardano i conti pubblici italiani. Nello specifico, oggi il ministro Lollobrigida ha presentato la nuova edizione della carta social card dedicata a te, con uno stanziamento. Non è che sono stati stanziati, saranno stanziati, perché la carta si potrà utilizzare da settembre. Sale il valore, 500 euro, cioè quindi 40 euro in più e 30.000 beneficiari in più, che sono stimati in 1.330.000. La carta appunto arriverà entro settembre. Ci saranno nuove categorie di acquisto come prodotti DOP e IGP, ortaggi, surgelati e carne in scatola. Nel 2023 l'avevano ricevuta in 1.200.000 nuclei familiari per un totale di 520 milioni di euro. Perché dico sarà? Perché è chiaro, guardate, siamo uomini di mondo, sappiamo che tutti i governi, non solo questo, quando c'è un appuntamento elettorale cercano di fare anche iniziative per aumentare il consenso elettorale. La leggo in questo modo perché se poi mi dici che arriverà a settembre, l'annuncio adesso non può essere casuale, così come anche la visita ieri della Premier Meloni in Albania. Il centro, poi ho visto molti commenti che sono arrivati, non ci sono i soldi per le liste d'attesa ma c'è 1 miliardo per l'Albania. Dico sì, la Premier, devo dire, ha sostenuto che questo permetterà comunque di risparmiare, però anche lì partirà a fine dal 1 agosto, così come le liste d'attesa. La norma ha una copertura di 250 milioni solo per aumentare il valore dello straordinario dei medici che lavorano sabato e la domenica. Tutto il resto è demandato alle regioni. Poi ho visto il ministro Schillaci dire le regioni hanno ricevuto molti soldi per limitare le liste d'attesa, le regioni non sono d'accordo. Comunque, faccio notare che il 48,8% dei residenti nel Lazio nel 2023 non ha ottenuto la visita medica che chiedeva. E poi segnalo anche un altro, una nota dell'INPS per chi invece ha l'assegno di inclusione, quello che hanno più o meno la metà delle famiglie, delle persone che prima prendevano il reddito di cittadinanza. Ebbene, i nuclei familiari beneficiari hanno l'obbligo di presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. In caso contrario viene sospeso il beneficio. Lo ricorda l'INPS con un messaggio, perché dal 25 maggio cominciano a scadere i primi 120 giorni per chi ha ricevuto il sussidio a partire da gennaio, cioè dal 26 gennaio. Devono presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali. E poi una notizia che riprenderemo, va dato merito a Gianni Trovati e Marco Mobile del Sole 24 Ore, che sono andati a guardare dove, secondo l'Agenzia delle Entrate, anzi secondo le tabelle pubblicate dal Dipartimento Finanze, dove in quali categorie professionali vi siano le dichiarazioni dei redditi più inaffidabili, cioè dove c'è una grossa, adesso lo spieghiamo, dove c'è un più alto rischio evasione. Stiamo parlando delle dichiarazioni delle partite IVA. Non voglio criminalizzare nessun settore, ci mancherebbe, però è la classifica interessante. Sostanzialmente emerge una specie di classifica della tendenza a essere inaffidabili nella dichiarazione dei redditi, costruita in base alla quota di contribuenti che in ogni categoria non riescono a raggiungere nelle pagelle fiscali il voto 8, cioè la soglia minima che secondo l'amministrazione finanziaria indica l'affidabilità della dichiarazione. A costruire il giudizio è l'algoritmo, che utilizza molti parametri: il settore economico di riferimento, l'area geografica dove vivi, le dinamiche vissute dai vari costi, energia e lavoro, e sulla base di questi viene attribuito al reddito di ognuno dei 2.730.000 partite IVA, lavoratori autonomi, soggetti agli ISA, che sono gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Allora, su 2.730.000 autonomi soggetti agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, l'anno scorso 1.500.000 aveva dichiarazioni traballanti. Ora, un più 14%. Ci sono 175 categorie che fanno questi parametri ISA. E via. Allora, non sto a spiegare tutto il meccanismo. Per limitarsi alle categorie più numerose, chi per mestiere affitta o compravende immobili raggiunge i 63.000 euro lordi, dichiara 63.000 euro lordi, è considerato affidabile con un voto 8. Chi invece dichiara 12.400 figura tra gli inaffidabili. Dico subito che il top della presenza di inaffidabili è nelle categorie lavanderie, noleggi, automoto e ristorazione, ma anche bar. Allora, nelle costruzioni si passa da 90.000 se è considerato affidabile a 27.000 se è considerato inaffidabile, negli studi medici da 94.000 a 40.000. Nasce da questi spread, da queste differenze, la larga parte dell'evasione degli autonomi, quello che vale circa 30 miliardi di euro l'anno, il 68% di quanto dovuta. Attenzione, perché come viene ricordato da Trovati e Mobili, il rischio di beccare una verifica è sotto l'1%, quindi non è altissima. Comunque, le categorie con pagelle fiscali brillanti sono la maggioranza, va detto. Le migliori: farmacie e studi medici, con un tasso di affidabilità del 75%. Bene anche commercialisti, ragionieri, consulenti di lavoro, che ha la quota più bassa di pagelle fiscali opache. Poi bene anche informatici, geologi, veterinari e dentisti. In generale le professioni con gli ordini, quelle che ho citato, hanno tassi di affidabilità un po' più elevati della media, e invece male la parte che riguarda, dicevo, il mondo delle lavanderie, noleggi e ristoranti. Con questo chiudo. E adesso poi c'è tutta l'analisi fatta sul Sole 24 Ore, e andiamo al primo tema di questa puntata, e cioè come vanno i consumi degli italiani anche se l'inflazione rallenta. My life. Allora, il tema non è così congiunturale, perché io devo capire da dove arriverà l'apporto al PIL previsto dall'Istat dell'1% per l'anno in corso, perché non arriva dall'industria, dove abbiamo cali del 3% sulla produzione industriale a marzo e del 4% sul metalmeccanico nei primi 4 mesi dell'anno. Non ho capito se arriverà dai consumi. Saluto e ringrazio la Presidente Nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise. Buonasera, Presidente.
Buonasera a voi, buonasera a lei.
Dunque, perché ho visto che le vendite al dettaglio ad aprile hanno fatto meno 0,3% in congiuntura, vabbè, ma soprattutto hanno fatto meno 2% in valore e meno 3,3% in volume. Ora, è vero che c'è stato l'effetto Pasqua, che l'anno scorso è caduto ad aprile, quest'anno è caduto a fine marzo, però sono in calo anche al netto della Pasqua. La cosa interessante, tra virgolette, è che sono soprattutto le vendite dei beni alimentari in calo, mentre quelle dei beni non alimentari mostrano una tendenza, diciamo, a un leggero aumento. Vi aspettavate un dato migliore, visto che l'inflazione oggettivamente morde di meno, e poi adesso non è ancora arrivato al taglio dei tassi, però.
Ma guardi, lei diceva: voglio capire come farà aumentare il PIL, e lo vogliamo capire anche noi, perché questa situazione di acquistare, spendere di più per acquistare meno, si protrae da molto tempo. E però c'è un dato in questi che salta agli occhi in questi dati che ha fornito oggi l'Istat: sono in calo le vendite all'interno dei negozi di prossimità, non a caso poi, se avremo tempo ne parleremo, stanno chiudendo a ritmo serrato, ahimè, purtroppo, con tutto quello che ne deriva per tutti noi cittadini che viviamo in questo paese, ma aumentano le vendite attraverso l'online. Quindi le vendite,
sì, devo dire, anche la GDO, anche la grande distribuzione è in leggero calo, è in volume.
E infatti,
non solo
le
piccole superfici.
E infatti, purtroppo, e questo è un dato che ci deve far riflettere e fa un po' il paio con quello che noi abbiamo voluto, abbiamo voluto mettere in luce con un'indagine, mettendo insieme tutti i dati di Unioncamere, di Istat, insomma. Un documento che abbiamo preso, uno studio che abbiamo presentato sabato scorso, dove si vede che a fronte di una diminuzione, allora, nel primo trimestre del 2024 hanno chiuso i battenti 10.000 attività commerciali, questi negozi di prossimità, di quartiere, ma sono aumentate a dismisura le consegne dei pacchi a domicilio. Lei pensi che nei 10 anni, 2013-2014, sono aumentati di più del 10%, da 75 milioni, mi sembra, di pacchi consegnati nel 2013, si parla di un 734 milioni circa nel 2024, quindi è un aumento esponenziale. Senza voler entrare in un giudizio di merito, perché il consumatore sceglie, deve avere la libertà di scegliere dove comprare, però questo impone un ragionamento, e noi lo abbiamo posto a tutti i candidati alle europee che abbiamo incontrato, perché è un tema fondamentale. Oltre a perdere lavoro, perché è occupazione, noi continuiamo a veder chiudere attività e ne aprono sempre meno, quindi il saldo continua a essere negativo, ma vediamo un impoverimento anche dei nostri tessuti di quartiere, sempre negozi meno aperti, sempre luci di meno nei territori, il presidio, queste cose che anche con lei e i suoi spettatori ne abbiamo parlato.
Qui
molto,
però lei,
no?
Sta toccando un tema anche, diciamo, dei presidi del territorio. Io sono sensibilissimo al tema, si figuri, quando faccio la battaglia per Venezia, ma anche per il centro storico di Firenze, di Roma, in cui gli Airbnb cacciano poi tutti gli altri e trasformano i centri storici in luoghi solo per turisti, con mini market, va bene, ma poi tutte le altre negozi di prossimità, di vicinanza, che ha di cui ha bisogno tipicamente un residente, saltano per aria. Sono d'accordissimo con lei, però a me interessava il dato quindi sul commercio. Ci ha raggiunto anche Mariano Bella, direttore del Studio di Confcommercio. Buonasera Bella, poi con lei parliamo del PIL. Ho capito che è influenzato dalla Pasqua diversa, e quindi questo può spiegare perché calano di più le vendite alimentari rispetto a quelle non alimentari, però anche se si guarda il primo quadrimestre, il dato sul volume nelle vendite di un meno 1,2%.
Infatti. Quindi vuol dire che le famiglie hanno un minor potere d'acquisto.
Certo, sì, volevo sentire Bella su questo però, prego.
Sì, questa storia dei consumi purtroppo è l'unico punto debole in questo momento della congiuntura italiana, perché già nell'ultimo trimestre del 2023 avevamo avuto una riduzione congiunturale piuttosto forte, e le motivazioni sono effetto ricchezza più che effetto reddito, cioè diciamo il livello dei prezzi più elevato riduce il potere d'acquisto in termini reali, quindi dei risparmi accumulati. Il reddito sì, colpisce anche il reddito, però poi non ci dobbiamo dimenticare che in questi anni abbiamo avuto centinaia di bonus e di sostegni, quindi. E l'altra cosa poi, come giustamente si diceva, è il fatto dell'online. L'online toglie a una torta che ancora non è tornata ai livelli del 2007 una fetta sempre più grande, e quindi al piccolo commercio tocca una fetta più piccola. Negli ultimi 5 anni l'online è cresciuto al 140% secondo le statistiche ufficiali, gli ipermercati del 12,5%, di sconto quasi del 50%, le piccole superfici del 2%. Se ci tolgo il 18% di inflazione negli ultimi 5 anni, si capisce che i conti. Per quello che riguarda il PIL, io mi aiuterei al...
No, aspetti, alla... si aiuti tra un attimo, sì, perché ho il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. My life.
Allora, Mariano Bella, alla luce di uno dei consumi che non stanno andando bene, e l'avete ricordato, lei è la presidente di Confesercenti, di una produzione industriale sia come fatturato che come produzione che ancora arranca rispetto all'anno prima, io sono molto contento che l'Istat oggi abbia detto: guardate, il PIL italiano quest'anno crescerà dell'1 e l'anno prossimo dell'1,1%, perché tifo sempre per il PIL italiano. Ma da questo punto di vista vorrei capire come, perché io ricordo le stime prima erano 0,7-0,8%, è fondamentale che il PIL cresca, perché questo significa anche un minor deficit. L'Istat è il primo istituto a stimare all'1% dopo il governo che lo aveva messo nel documento economico finanziario. La domanda è: ma grazie a cosa cresciamo, Bella?
Allora, intanto partiamo dall'aritmetica. Il primo trimestre, secondo le stime preliminari, comunque fa più 0,7%, con un trascinamento di 0,6, cioè vuol dire che se nei prossimi 3 trimestri stiamo fermi, comunque il PIL sarà cresciuto dello 0,6. Quindi i sapientoni che fino a un mese e mezzo fa mettevano 0,4-0,5 al PIL, che poi hanno dovuto rivedere tutti di corsa le previsioni, se continuano a prevedere meno di 0,6, meno di 0,7, devono spiegarci perché immaginano una recessione. È aritmetica, ok? Tutto può essere, ma tu mi devi spiegare come facciamo a entrare in recessione con 24 milioni di occupati, cioè record di tutti i tempi. Se guardiamo sto primo trimestre, dai consumi purtroppo arriva poco, perché abbiamo già detto che sono molto fragili, molto deboli, 0,1. Ma se guardiamo agli investimenti in mezzi di trasporto, il tendenziale del primo trimestre fa 11,1. Se guardiamo alle abitazioni fa 8,8. Quindi la crescita, secondo l'Istat, che mette poi 0,4 in chiusura ai consumi per il 2024, viene soprattutto dagli investimenti e poi con il contributo della domanda estera netta. Quindi questo 1% è assolutamente alla nostra portata. Torniamo un attimo sui consumi, perché è vero che sono fragili, però non ci fissiamo troppo con l'indice delle vendite al dettaglio. Indice delle vendite al dettaglio vuol dire i beni che passano dai negozi fisici e virtuali. Ma poi ci sono, per esempio, le automobili, che non sono dentro le vendite al dettaglio, che hanno fatto più 13,9% ad aprile. I motocicli hanno fatto più 21,3% ad aprile. Abbigliamento e calzature è stazionario, beni e servizi per la casa sono stazionari, le comunicazioni e tutta l'area dell'informatica e dei PC sono più 5%. Inoltre mancano tutti i servizi alle vendite al dettaglio. Le presenze degli stranieri, stime preliminari dell'Istat a marzo, fanno più 22% rispetto all'anno scorso. Quindi la possibilità di raggiungere quell'1%, noi siamo a 0,9 da un anno, come previsione, è assolutamente...
No, ma io guardi, su questo sono d'accordo con lei, perché o succede qualcosa di tragico con uno 0,6 già acquisito, devi fare uno 0,4 in tre trimestri, mamma mia, vuol dire, anch'io sono d'accordo che l'1% sia assolutamente alla portata. Lei ha chiarito bene che, provo a tradurlo in un altro modo, se guardiamo le vendite a dettaglio, quindi i consumi degli italiani online o nei negozi fisici, quello è il dato. Poi ci sono un insieme di investimenti che sono tornati grazie anche a quelli del PNRR in parte, L'export non va male, è vero che ci sono problemi in Germania e le tensioni medio orientali e le tensioni belliche, però l'export anche lì, se te lo prevede, non male. E poi lei dice attenzione, perché tutto il tema dei servizi che esce dalle vendite al dettaglio, cioè vendite al dettaglio quando io vado a comprare un sapone, vado a comprare il pane, vado a comprare, ma tutto il tema dei servizi, ristorazione, bar, alberghi, servizi connessi, con le stime di un nuovo record del turismo o comunque di un turismo trainato dagli esteri come l'anno scorso, beh, darà un altro apporto. Dopo il GR24 vorrei sentire il commento su questo della Presidente di Confesercenti, De Luise, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast. Tante voci, un ascolto unico. Scopri la via virtuosa del risparmio. Stefano Volpato, manager di Banca Mediolanum, ci accompagna in un viaggio tra storie di vita vissuta, aneddoti e ricordi personali in un podcast per riflettere sulla funzione imprescindibile del risparmio. Un percorso per imparare a costruire serenamente il presente, dare vita al futuro e arrivare puntuali agli appuntamenti della vita. Ascolta La Via Virtuosa del Risparmio, il podcast realizzato per Banca Mediolanum, su tutte le principali piattaforme audio.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato. Potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro e pagare in 20 mesi a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile, finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency. Codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
Focus Economia.
Sette minuti, dunque avevo tenuto in sospeso la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise per un commento su quanto, diciamo, ci attendiamo sul PIL. Si mi aggiunge che poi lo chiederò anche rapidamente a Mariano Bella, anche se vi attendete invece un po' di sollievo sul fronte consumi dal taglio di un quarto di punto oggi della Banca Centrale Europea. De Luise.
Allora, velocemente sull'analisi, la lucida analisi che ha fatto Mariano Bella, come dire, non c'è da eccepire, ma rafforza ancora di più la preoccupazione che ho per le imprese che rappresento, perché questo dimostra che c'è una disomogeneità tra le imprese, perché altrimenti non si spiegherebbe questa sofferenza che c'è in questo mondo qui. Quindi bisogna intervenire, urgente intervenire, perché per quel discorso che si faceva a monte, perché con la chiusura di queste tutte attività, oltre a perdere loro il loro posto di lavoro, ma andiamo a rimetterci tutti noi come cittadini, però non abbiamo più quei servizi sotto casa. Aggiungo una cosa: nel turismo abbiamo dei numeri positivi, sì, e è sostenuto soprattutto dalla domanda degli stranieri, che per fortuna scelgono il nostro paese. Perché le famiglie italiane, con i costi aumentati dell'energia, tutto dei trasporti, sono rimasti, per un po' hanno dato fondo a quello che avevano messo da parte e accantonato durante la pandemia. Ora hanno anche un senso di timore. Secondariamente il tema che lei diceva prima, i tassi della BCE. Sì, questa diminuzione dello 0,25 ben venga, ma come dire, ricordiamoci che questa è un'inflazione non dovuta a un eccesso di domanda, per cui ha messo ancora di più in difficoltà famiglie e imprese. Quindi questo 0,25, figurati, ben venga, però non risolverà nell'immediato i problemi.
No, potrà liberare un po' di risorse in chi ha un mutuo a tasso variabile, sicuramente ho un prestito, però a mio avviso, io sono d'accordo con lei, adesso sento anche Bella, il vero, al di là dell'export e della spesa dei turisti stranieri, che la stragrande maggioranza della spesa verrà fatta dagli stranieri, lo abbiamo raccontato due giorni fa con i dati di Federturismo, l'altro unico elemento molto positivo che vedo è questa occupazione a record, che ha permesso in questi due anni di alta inflazione e di alti tassi di interesse di non avere un crollo dei consumi, perché lavorando più ore o lavorando per la prima volta o lavorando con un contratto a tempo determinato, in parte è controbilanciato l'effetto di impoverimento di chi è salariato. Bella, sul taglio dei tassi?
Ma io ho visto la Lagarde molto in forma, elegante, una bella giacchetta che faceva pandà con i capelli. I suoi contenuti sono molto molto deluso. Perché si poteva tagliare di mezzo punto.
Ma è Bella o il professor Masciandaro che adesso abbiamo? No? Perché avete...
No, io non sono d'accordo con Masciandaro. Io sono un supporter assoluto della BCE, che per me ha fatto un lavoro fantastico. Masciandaro lo seguo, ma non lo capisco.
Adesso lo capirà perché
oggi,
ce l'ospite.
Però oggi devo dire che sono rimasto molto deluso, perché anche non solo 0,25 è troppo poco, ma è troppo poco non perché noi dobbiamo chiedere il taglio dei tassi, non mi permetterei mai, è troppo poco perché non è coerente con le stesse previsioni della Banca Centrale Europea, con il livello di inflazione, con le aspettative degli operatori, e non capisco per quale motivo dobbiamo avere tassi reali tra il 2 in Italia e il 3%, tassi reali tra il 2 e il 3%, quando la comunità scientifica internazionale indica un tasso, diciamo, neutrale, quello che mette in equilibrio i mercati, tra 0,5 e l'1%. È una restrizione che francamente non capisco, si poteva fare di più.
Allora, vedo che lei, pur apprezzando Christine Lagarde, a differenza del professor Masciandaro che ci ha appena raggiunto in collegamento, nemmeno lei, anche lei è rimasto deluso non tanto dal taglio, che insomma era molto atteso, ma dalle parole che lo hanno accompagnato. E quindi io, poi chiaramente la radio la potete ascoltare tranquillamente, ma intanto so che avete degli impegni, ringrazio Patrizia De Luise, presidente nazionale di Confesercenti, Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. E quale migliore introduzione per l'intervento del professor Masciandaro sul primo taglio dei tassi dopo 10 rialzi e 9 mesi di tassi fermi, perché era da settembre del 2023 che non si muovevano i tassi, erano stati aumentati di 450 punti base da luglio 2022 a settembre 2023, poi 9 mesi fermi, quest'anno, oggi, abbassati per la prima volta come taglio dal 2019, dal settembre 2019, e comunque per la prima volta da quando è partita la corsa nel luglio 2022, il tasso di riferimento va dal 4,50 al 4,25%. Sentiamo l'annuncio di Christine Lagarde.
The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points.
Il Consiglio direttivo oggi ha deciso di ridurre i tre tassi di interesse di riferimento della BCE di 25 punti base. Sulla base di una valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria, è ora opportuno moderare il grado di restrizione della politica monetaria dopo 9 mesi di tassi di interesse invariati. Dalla riunione del Consiglio direttivo di settembre 2023, l'inflazione è diminuita di oltre 2,5 punti percentuali e le prospettive di inflazione sono migliorate notevolmente. Anche l'inflazione di fondo è scesa, rafforzando i segnali di un indebolimento delle pressioni sui prezzi, e le aspettative di inflazione hanno registrato una flessione su tutti gli orizzonti. La politica monetaria ha mantenuto restrittive le condizioni di finanziamento, frenando la domanda e facendo sì che le aspettative di inflazione restassero ben ancorate, ciò ha contribuito in misura rilevante al rientro dell'inflazione.
This has made a major contribution to bringing inflation back down.
Allora, questo passaggio in cui Christine Lagarde ha rivendicato anche il ruolo per nell'abbassamento dell'inflazione, ha detto sostanzialmente e ha spiegato il taglio del quarto di punto, ed è il passaggio che tutti apprezziamo, nel senso che ci aspettavamo il taglio del quarto di punto. Mentre saluto il professor Donato Masciandaro, già prima avvocato dal capo economista del Confcommercio Mariano Bella. Buonasera professore.
Buonasera dottor Barisone, grazie dell'invito.
E allora, perfino Mariano Bella, che la pensa diversamente da lei sulla Banca Centrale Europea, è rimasto deluso dalla prudenza della BCE. Perché deluso? Perché dopo quello che abbiamo sentito, Christine Lagarde ha detto: attenzione, la stima sull'inflazione per noi è un po' più alta del previsto, dal 2,3 al 2,5%, e poi al 2,2 invece che il 2% nel 2025. Ma ha raffreddato gli entusiasmi di chi si immaginava qualcuno. Dicendo che cosa? Non è l'inizio di una discesa lineare dei tassi. Vorrei far ascoltare questo passaggio.
Are we today moving into a dialing back phase?
Siamo in un processo di rientro dei tassi rispetto alla stretta iniziata in passato? Non lo direi, perché, come ho affermato, noi stiamo prendendo una decisione basandoci sulla fiducia di un percorso, ma nei prossimi mesi, a ciascun singolo passaggio, avremo bisogno di dati e analisi che confermino che siamo in un percorso di disinflazione.
Constantly confirm that we are on this disinflationary path.
Allora, professor Masciandaro, è questa la frase, diciamo, che da quello che abbiamo visto ha un po' raffreddato gli altri entusiasmi? Per esempio, oggi in borsa si commentava che paradossalmente i titoli bancari sono andati bene perché, avendo frenato sui futuri tagli, hanno tirato un sospiro di sollievo le banche, immaginando appunto che, dando già per scontato il taglio di oggi. È questa la frase, diciamo, che l'ha delusa?
Mi lasci dire una cosa, dottor Barisone. Grazie per aver iniziato dicendo critico nei confronti della BCE, perché io sono amareggiato, ho ricevuto accuse di misoginia.
Da me no.
Perché la stupidità, no, ma non da lei, ma ci sono idioti e idiote forse non si può dire.
Vogliamo ricordare
che tutte le volte diciamo che la presidente Lagarde è il portavoce di una decisione collettiva.
Certo.
Lo so che lei lo dice sempre, ma purtroppo la stupidità è sempre dietro l'angolo.
Si figuri con quello che ricevo io tra tutti i giorni. Lei è un dilettante, Masciandaro, prego.
Vabbè, ma si può sempre imparare.
Per migliorare, certo.
No, allora, quel che riguarda oggi, le decisioni sono, ho tre aggettivi, la decisione è contraddittoria, inutile e forse anche dannosa.
Oh, le è proprio piaciuta, mi spiega perché dopo il traffico, un attimo.
Focus Economia.
Sotto i 19 minuti, dunque, professor Masciandaro, la decisione l'ha definita contraddittoria, inutile e forse anche dannosa. Perché?
Contraddittoria rispetto alle previsioni di marzo, che vedevano l'obiettivo del 2% raggiunto nel 2025, le nuove previsioni lo smentiscono. Le previsioni sull'inflazione di quest'anno e anche del prossimo sono più alte, il target si raggiunge nel 2026. In un mondo normale, quando le previsioni inflazionistiche peggiorano, i tassi di interesse si alzano, non si abbassano. Allora, mi vuoi spiegare perché? Non me lo spieghi, come al solito, e fai i 25 punti. È inutile, perché se non mi dici dove vuoi andare, non mi serve a niente, anzi mi stai aumentando anche la confusione. E in questo percorso mi vuoi spiegare qual è la tua strategia rispetto al dollaro? Perché il tema è quello. Quindi, contraddittoria, inutile, perché non mi dici come al solito niente, e forse dannosa, perché non fai altro che aumentare la confusione.
Sì, oddio, io preferisco comunque avere un taglio di un quarto di punto, anche se contraddittorio, piuttosto che non averlo, professor Masciandaro, nel senso che almeno leggermente vado a alleggerire il peso su mutui, credito al consumo e quant'altro, e quindi da questo punto di vista è meglio che sia arrivato un taglio di un quarto di punto. Diciamo che tutti quelli che abbiamo sentito, e lei è assolutamente in buona compagnia, sono rimasti un po' delusi da questa a mettere le mani avanti, questa grande incertezza che viene proiettata sull'inflazione, perché la stessa BCE riconosce che la porta al 2% quest'anno, dal 2,3 in media, e l'anno prossimo dal 2 al 2,2%. Va detto che, visto che noi parliamo sempre di Banca Centrale Europea e di decisioni collegiali, oggi un solo governatore, non ho capito chi però, ha votato contro la decisione del taglio dei tassi. Restiamo al rapporto sul euro sul dollaro, perché vorrei che approfondisse questo aspetto. Oggi il rapporto si è mosso poco, allora chiarisco, quando una banca centrale aumenta i tassi di interesse, la valuta di riferimento si apprezza, cioè cresce, perché rende di più. Quindi, se allo stesso modo invece tu abbassi i tassi di interesse rispetto al valore di cambio, si deprezza la tua valuta. Ora, noi abbiamo visto il rapporto euro-dollaro, nonostante l'aumento, la diminuzione dei tassi di interesse, non ha visto un rafforzamento del dollaro. Siamo sempre a 1,08. Però è chiaro, se ho capito il suo ragionamento, che se la Banca Centrale Europea dovesse procedere in maniera completamente autonoma rispetto alla Federal Reserve, prima o poi questo effetto lo vedremo. Immaginiamo che la BCE tagli a settembre un altro quarto di punto e la Fed no, beh, allora dovresti vedere un rafforzamento del dollaro e un indebolimento dell'euro.
Sì, ma soprattutto io vorrei capire questa famosa strada, la Presidente Lagarde ha usato questa espressione, noi la strada la conosciamo, ci sono un po' di buche, allora sarebbe in un mondo normale la Banca Centrale la strada la indica all'economia privata, non la tiene per sé, e in questa strada deve spiegare anche qual è la sua strategia rispetto all'altra valuta di riferimento mondiale. Questa storia delle buche secondo me può portare anche sfortuna, perché la stessa metafora la utilizzò la Yellen nel 2005 e le fecero una domanda sui mutui subprime e lei rispose:
sta gufando in un modo, prego, ma c'è, no.
I mutui subprime, giusto una buca in una strada, ecco, sappiamo come andò a finire, quindi io consiglierei a Francoforte anche di cambiare metafora, perché forse non portano fortuna.
Però tornando da dove lei era partito, visto che è sbagliato personalizzare, oddio, Va anche detto che quando invece la BCE veniva applaudita si personalizzava, e come, Mario Draghi, cioè vuol dire, c'è questa tendenza nel bene o nel male a personalizzare la, però è vero, è bene ricordare sempre che le decisioni sono prese collegialmente. Però tornando appunto a quello che lei diceva, come mai, e quindi uscendo da Christine Lagarde, secondo lei come mai il board della Banca Centrale Europea fatica, quindi rendiamo plurale la responsabilità, fatica a essere più trasparente nelle dichiarazioni e a indicare anche a noi la strada?
Perché l'unica cosa su cui sono d'accordo è che dopo aver sbagliato previsioni per 2 anni hanno trovato il modo infallibile per non sbagliarne più, non ne fanno. Però nella sostanza sono divisi e allora di volta in volta trovano, come dire, il minimo comune. E questa volta il minimo comune è stato, riduciamo, anche perché ormai lo avevano sbandierato in uscite individuali nei 15 giorni precedenti, nonostante poi le previsioni che gli sono arrivate andavano nella direzione opposta. Ma se uno annuncia un sentiero, non c'è niente di male a dire: guardate, nonostante le previsioni sono diverse, noi abbiamo questo sentiero e ci crediamo. Ma dire c'è un sentiero, ci crediamo, ha detto fiducia, ma non ci dici qual è, io faccio un po' fatica a crederti.
Senta, Maciandaro, l'analista di Standard & Poor's oggi ha stimato, dice, beh, con quello che ha detto Christine Lagarde, con quello che ha deciso la Banca Centrale Europea, noi ci attendiamo un taglio di 0,25 punto ogni trimestre e quindi fino al terzo trimestre 2025 con un tasso di deposito al 2,5%, quindi tassi che non torneranno mai ai livelli, oddio, erano anche molto anomali quelli pre-Covid, a livelli zero, ma diciamo 2,5% rispetto al 4,5 da cui venivamo, 4,25 oggi, è già qualcosa. Lei ritiene che possa avere un senso?
No, io non partecipo alla gara di guardare nella sfera di cristallo. Gli analisti devono fare il loro mestiere, incluse le scommesse, devono guadagnarsi il pane. Io non posso partecipare a questa gara, devo solo segnalare che la banca centrale, la Garda usa l'espressione: i mercati fanno il loro lavoro, noi il nostro. No, sbagliato, voi non state facendo il vostro lavoro è prendervi delle responsabilità, indicare un sentiero, non galleggiare e continuare con questo ritornello da disco rotto, data dependent. Poi arrivano i dati e dici: no, ma comunque noi abbiamo fiducia nella strada che abbiamo preso. Sarebbe ridicolo se non sta diventando un po' triste, ecco.
Comunque lei si attende, faccio la stessa domanda che ho fatto anche agli altri due ospiti che avevo prima, lei si attende un beneficio sul fronte economico, cioè un po' di sollievo su questo, o perché il mercato, vabbè, l'aveva ampiamente scontato il taglio dei tassi, infatti oggi paradossalmente hanno festeggiato le banche perché e la Lagarde ha frenato su tagli futuri, può arrivare un sollievo come sul fronte dei consumi interni, soprattutto di quello di cui parlavamo all'inizio del programma?
No, nel senso che il famoso effetto su tutta la struttura dei tassi di interesse, più la manovra viene considerata temporanea e o aleatoria, più non ha effetti, quindi io non ho alcun tipo di aspettativa rispetto a una banca centrale che aumenta la confusione invece di ridurla. Dico che non sta facendo il suo lavoro, quindi non formulo aspettative.
Allora, beh, è piaciuto anche questo taglio al professor Donato Maciandaro. No, scherzo, ma guardate, lo dico anche agli ascoltatori, nessuno sta personalizzando, anche se poi la tendenza ce l'abbiamo tutti nel bene o nel male. Io ero molto critico personalmente con Wint-Gundersen, il primo presidente della Banca Centrale Europea, Trichet stesso, meno critico con Mario Draghi. All'inizio Christine Lagarde fece subito uno scivolone sullo spread, poi si ripigliò, la bastonata l'hanno presa tutto il board della BCE non vedendo l'inflazione arrivare. Grazie intanto anche al professor Donato Maciandaro. Sì, la classifica domani la facciamo da Milano, e quindi do appuntamento a tutti voi dalle 17 in poi. A domani.